brothers and sisters, we welcome you to the annual broadcast for seminaries and institutes of religion.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione mondiale annuale per i seminari e gli istituti di religione, dal teatro del centro delle conferenze della Chiesa Salt Lake City. Mi chiamo Kelly Hose e sono l'amministratore associato dei seminari e istituti di religione. Siamo lieti di avere con noi l'anziano Kimby Clark, dei 70, che serve come commissario del sistema educativo della Chiesa, accompagnato da sua moglie Sue. Con noi oggi ci sono anche due membri del Consiglio della Chiesa per l'istruzione, la sorella Linda K. Burton, presidentessa generale della Società di Soccorso, con suo marito Craig, e la sorella Bonnie L. Oscarson, presidentessa generale delle Giovani Donne. Seduti sul podio ci sono anche la sorella Neil F. Marriott, seconda consigliera della Presidenza generale delle Giovani Donne, e suo marito David, Chad Webb, amministratore dei seminari degli istituti di religione, e sua moglie Christy, e altri amministratori dell'ufficio del commissario dei seminari e degli istituti di religione assieme ai rispettivi coniugi. Nella congregazione sono presenti altri membri delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie e altri ospiti speciali. Siamo grati a ognuno di voi per l'influenza che avete su di noi e su questo lavoro. E siamo lieti che siate voluti venire oggi. Speriamo che oggi si uniscano a noi quasi 50.000 tra insegnanti e dirigenti assieme ai rispettivi coniugi. Questa trasmissione è proiettata in circa 150 paesi e sarà disponibile in 40 lingue. Diamo un caloroso benvenuto a ciascuno di voi. Riconosciamo con gratitudine l'aiuto dei nostri colleghi dei dipartimenti della Chiesa che rendono possibile questa trasmissione. Inizieremo questa riunione cantando l'inno numero 3, S'approssima il tempo. Il fratello Craig Allen, un insegnante dell'Istituto dell'Area Salt Lake Valley Est, dirigerà la musica. L'accompagnamento sarà offerto dalla sorella Leslie Moon, assistente amministrativa dell'ufficio centrale. Dopo l'inno, la preghiera di apertura sarà offerta da Grayson Butler, un insegnante di seminario nell'area Salt Lake City Valley Est.
No longer as strangers on earth need we roam. Heavenly Father, we come before.
Caro Padre Celeste, veniamo dinanzi a te all'inizio di questa trasmissione per ringraziarti. Siamo grati di avere il privilegio di essere qui e siamo grati per lo Spirito che ci accompagnerà durante questo incontro. Siamo grati anche per l'opportunità che abbiamo di essere partecipi di quest'opera sulla terra. Preghiamo che tu voglia accettare la nostra gratitudine. Padre, preghiamo affinché possiamo avere la capacità di ascoltare con attenzione le persone che ci parleranno. E preghiamo in particolare per fratello Webb, fratello Clark e per la sorella Marriott, affinché possiamo avere cuori aperti per comprenderli. Preghiamo per poter avere fede fino a pentirci e a riconoscere che questa è la tua dolce opera e che possiamo riuscire ad adattare la nostra volontà per allinearla alla tua. Preghiamo per i giovani della Chiesa e di tutti coloro che abbiamo il privilegio di avere nelle nostre classi e nelle nostre vite, e preghiamo affinché la nostra influenza possa essere positiva. Preghiamo affinché possiamo avere la capacità di dimostrarti il nostro amore attraverso la nostra obbedienza ai tuoi comandamenti e il nostro esempio di, nel vivere il Vangelo. E per queste cose preghiamo affinché lo Spirito possa accompagnarci durante tutta la giornata. Preghiamo per queste cose nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio. Amen.
My friends and colleagues,
miei amici e colleghi, coloro che prendono parte al programma oggi lo fanno dopo aver cercato con sincerità la guida e lo Spirito del Padre Celeste, sia riguardo al nostro lavoro che al loro discorso di oggi. Vorrei che sapeste che lo Spirito di ispirazione è parte attiva di questo lavoro. E sono certo che ciascuno di noi lo comprenderà e lo sentirà oggi mentre ascolteremo con quello stesso spirito. Per cominciare avremo il piacere di ascoltare un numero musicale eseguito da un coro composto dai nostri ex studenti di seminario istituto che ora si stanno preparando a essere missionari presso il centro di addestramento per i missionari del Perù. Canteranno Bisogno di te. Dopo il coro ascolteremo il fratello Webb che ci parlerà della priorità relativa alla padronanza dottrinale recentemente annunciata. Fratello Webb, le vogliamo bene, siamo grati di essere guidati da lei. Il fratello Webb sarà seguito da una tavola rotonda con ulteriori informazioni riguardanti l'implementazione della padronanza dottrinale. Tra i membri della tavola rotonda ci sono l'anziano Clark, la sorella Oscarson, il fratello Webb e Tom Valletta, direttore per i corsi di studio di seminari istituti, assieme alla sorella Heidi Weed, una direttrice del seminario dell'area Salt Lake Valley Est, e il fratello Daniel Handlund, insegnante di seminario dell'area Utah Davis Sud.
Thank you. It's wonderful to be together again.
È meraviglioso essere di nuovo assieme. Durante i viaggi fatti quest'anno e stando con voi in molte classi e riunioni, mi sono ricordato quanti talenti e quanta fede avete. Sono veramente grato di far parte di quest'opera insieme a voi. Vi voglio bene e sono veramente grato della benedizione di lavorare con discepoli devoti di Gesù Cristo, che si sforzano di vivere il suo Vangelo e di seguire gli insegnamenti e la guida dei suoi profeti degli ultimi giorni. Vi ringrazio del modo in cui vivete e del meraviglioso contributo che apportate al regno del Signore. Nell'ultima riunione della serie Una serata con un'autorità generale, l'anziano Russell Ballard ha dato una possente spiegazione della necessità di proteggere i nostri studenti dalle influenze del mondo che indebolirebbero la loro fede. Ci ha invitati ad aiutarli a seguire il modello del Signore per scoprire la verità e ad aiutarli nel tentativo di trovare risposte alle loro domande. Per questo ha annunciato che il Consiglio per l'Istruzione ha recentemente approvato un'iniziativa chiamata Padronanza Dottrinale, definita ispirata e giunta al momento opportuno. Apprezziamo il vostro impegno nello studiare il suo messaggio e l'altro materiale che siete stati invitati a seminare per prepararvi per questa riunione. Ci saranno anche altre risorse per aiutarvi a prepararvi e ve ne suggerisco una adesso. La sorella Dew ha parlato di recente in una riunione della BYU Idaho e il suo discorso, intitolato Will You Engage in the Wrestle, merita di essere letto. Ora, mentre discutiamo della padronanza dottrinale, spero che pregherete per ricevere ispirazione, per comprendere come potrete prepararvi al meglio e applicare questi principi sia in classe sia in famiglia. Vi interesserà sapere che la padronanza dottrinale è stata testata in numerose classi e che la risposta di insegnanti e studenti è stata incredibilmente positiva. I nostri studenti hanno espresso sia la necessità che il desiderio di comprendere meglio la dottrina della Chiesa, di dichiararla e di difenderla. Sono come il presidente Reuben Clark li ha definiti, affamati delle cose dello Spirito, ansiosi di conoscere il Vangelo, e lo vogliono chiaro, senza metafore. La padronanza dottrinale sostituirà la parte della lezione dedicata in precedenza alla padronanza delle Scritture. Lo scopo è aiutare gli studenti del seminario ad approfondire la propria comprensione della vera dottrina, a imparare i riferimenti scritturali associati e allenarsi a utilizzare tali versetti e la dottrina che insegnano, mettere in pratica il Vangelo e imparare a pensare e a rispondere alle proprie domande. Uniremo gli sforzi compiuti in precedenza relativi alle dottrine fondamentali e alla padronanza delle Scritture. Li useremo come punto di partenza. E il nostro impegno si baserà moltissimo anche sulla nostra precedente priorità, conosciuta come cercare la verità, che aiuta studenti e insegnanti a rispondere a domande dottrinali, storiche e sociali. Lo stesso bisogno che stiamo cercando di soddisfare per quanto riguarda i giovani attraverso la padronanza dottrinale esiste anche tra i giovani adulti. Tuttavia, all'istituto, agli insegnanti non viene chiesto di attuare il programma della padronanza dottrinale. La prima parte della padronanza dottrinale si chiama Come acquisire la conoscenza spirituale, che è fondamentale per ogni altra cosa che faremo. Per favore, aprite il vostro documento di base per la padronanza dottrinale, alla sezione che viene dopo l'introduzione, e cercate Come acquisire la conoscenza spirituale. Pagina 2. In questa sezione vedrete tre principi fondamentali per acquisire conoscenza spirituale. Primo, agire con fede. Significa confidare in Dio e rivolgersi a Lui tramite la preghiera sincera, lo studio e l'obbedienza. Vuol dire cercare l'influenza e la guida dello Spirito Santo. Confidare sulla testimonianza che si è già ricevuta durante la ricerca di conoscenza e comprensione ulteriori. Secondo, esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna. In altre parole, imparare a considerare le questioni nel contesto del piano di salvezza e degli insegnamenti del Salvatore. Questo richiederà che i nostri studenti imparino a riformulare le domande in base alla prospettiva del Signore, piuttosto che a quella del mondo, e a misurare ciò che ascoltano e leggono in base agli standard di verità del Signore, piuttosto che accettare le supposizioni del mondo. Terzo, cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite. Significa studiare gli insegnamenti delle Scritture, dei profeti, degli ultimi giorni e degli altri dirigenti della Chiesa. I servitori autorizzati del Signore sono una fonte essenziale di verità. e aiuteranno i nostri studenti ad apprendere la vera dottrina e a trovare risposte alle loro domande. Gli studenti impareranno anche a distinguere la verità dall'errore e rendersi conto che esistono molte fonti inaffidabili, alcune delle quali hanno lo scopo di distruggere la fede. Dopo che avranno appreso i modelli per acquisire la conoscenza spirituale, agli studenti sarà quindi data l'opportunità di applicare tali principi allo studio dei 9 argomenti dottrinali esaminati nel documento di base per la padronanza dottrinale e usati anche in Vieni e seguitami. Come mostrato dalla grafica, in ciascun argomento dottrinale sono state individuate dichiarazioni di dottrina fondamentali, sono supportate da riferimenti scritturali, evidenziati in blu, denominati passi della padronanza dottrinale, che possono essere utilizzati per insegnare e rafforzare le suddette dichiarazioni. Dopo aver studiato la dottrina e riferimenti scritturali associati, gli studenti svolgeranno esercizi di pratica e di ripasso. Queste esperienze di apprendimento si trovano nel materiale per l'insegnante per la padronanza dottrinale che sarà fornito per ciascuno dei 4 anni di studio. Questi esercizi daranno agli studenti l'opportunità di incorporare la dottrina e i riferimenti scritturali che hanno imparato collegandoli a situazioni di vita reale o applicandoli alle proprie domande. Queste attività li aiuteranno anche a essere meglio preparati e a parlare di tali verità con gli altri. Per ulteriori dettagli sulla padronanza dottrinale, potete studiare il relativo materiale del corso di studio. Riceverete inoltre un'ulteriore formazione dai vostri dirigenti per gli addestramenti in servizio. Permettetemi di illustrarvi le vicende di una giovane donna che rappresenta molti studenti iscritti ai nostri corsi, con domande e perplessità simili. Ho scelto questo particolare esempio perché ho 6 figlie che amo e che prego possano sentire quanto il Padre Celeste, quanto il Padre Celeste le ami. Immaginate una ragazza di nome Monica. Viene da una famiglia fedele e ha studiato il Vangelo per tutta la vita. Le piace frequentare la classe delle giovani donne del seminario, ma supponete che un giorno un'amica, un insegnante o persino un familiare le dica che la Chiesa non valorizza le donne. La questione si basa sul fatto che il mondo ha riconosciuto il contributo delle donne e le tratta da pari. Quindi arriva la domanda: quando la Chiesa si metterà al passo del resto del mondo su questa questione sociale? In Chiesa Monica non si è mai sentita non amata o non apprezzata. Le è stato insegnato che ha una natura divina. Ha osservato dirigenti forti delle giovani donne e una madre meravigliosa che serve con gioia nella Chiesa. Monica però non è sicura di come rispondere alla domanda. Infatti la cosa comincia a preoccuparla e inizia a chiedersi perché le donne non ricoprano determinati ruoli nella Chiesa. La questione sulla parità fra uomo e donna di cui ha sentito parlare comincia a sembrarle sensata. Un giorno al seminario, la sua insegnante avvia una discussione della padronanza dottrinale sulla divinità e sul principio secondo cui Dio ama perfettamente ognuno dei suoi figli e che sono tutti uguali per Lui. Poi studiano secondo Nefi 26:33. Monica si chiede in che modo ciò può essere vero se alle donne non vengono date le stesse opportunità degli uomini di detenere certe chiamate nella Chiesa. Monica scrive un biglietto alla sorella Belle, la sua insegnante, chiedendo quando la Chiesa comincerà a trattare uomini e donne allo stesso modo. Il giorno dopo, sorella Belle decide di rivolgere questa domanda alla classe. Chiede in che modo una persona con una domanda simile potrebbe agire con fede. Gli studenti discutono di cose come l'importanza di chiedere con la preghiera aiuto e comprensione al Padre Celeste. Una studentessa parla dell'importanza di attaccarsi a ciò che già capiscono dal proprio rapporto con il Padre nei cieli e porta l'esempio di quando ha capito che il Padre Celeste la ama e la considera importante. Poi, per aiutare la classe a considerare il modo in cui si potrebbe esaminare la questione da un punto di vista eterno, la sorella Belle invita gli studenti a pensare al presupposto o alle supposizioni del mondo su cui si basa la domanda. Chiede: in che modo il mondo potrebbe definire la parità e l'equità? Alcuni studenti commentano sul modo in cui qualcuno pensa che per parità ed equità si intenda che tutto debba essere uguale fra uomini e donne. Un ragazzo spiega che secondo il mondo la posizione di una persona ne determina l'importanza e ciò potrebbe portare alla sensazione che alcune chiamate nella Chiesa siano più importanti di altre, facendo sembrare ingiusto il fatto che non tutti possono detenere tali chiamate. L'amorevole insegnante chiede allora come potrebbero riformulare questa domanda dal punto di vista del Signore. Dato che non è facile da fare, la sorella Bell suggerisce eventuali domande. In che modo il Signore definisce la parità e l'equità? Oppure, in che modo il Signore vede il ruolo degli uomini e delle donne nel piano di salvezza? Qualcuno suggerisce che per il Signore parità non significa che gli uomini e le donne siano esattamente gli stessi. Un altro dice che nel piano di salvezza sia uomini che donne hanno ruoli diversi, ma ugualmente importanti. Una giovane donna dice: stavo pensando a questa cosa in modo un po' diverso. Dovremmo concentrarci su ciò che noi vogliamo o dovremmo interessarci su ciò che il Signore vuole? La sorella Bell ringrazia gli studenti e ricorda loro che il Salvatore non considera le chiamate ai dirigenti come li vede il mondo. Le scritture insegnano che l'occhio non può dire alla mano: io non ho bisogno di te. Tutte le membra sono parte integrante del corpo di Cristo. Tutte sono necessarie e hanno un'opportunità di servire. Poi la sorella Bell chiede: durante il suo ministero terreno, in che modo il Salvatore dimostrò di amare le donne? Con l'aiuto della loro insegnante, gli studenti pensano ad alcuni esempi, come al modo in cui trattò sua madre, la donna samaritana al pozzo e Maria Maddalena. Ricordano anche i miracoli che egli compì nel benedire e guarire le donne. La sorella Bell chiede: qual è il terzo principio per acquisire la conoscenza spirituale? Gli studenti hanno compiuto questo processo abbastanza volte da sapere che la risposta è cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite. La sorella Bell li incoraggia a pensare a riferimenti scritturali relativi a questa domanda. Essi individuano risorse come il Proclama sulla famiglia e i saggi della sezione Argomenti evangelici del sito lds.org. Viene suggerito un particolare discorso che attira l'attenzione di Monica. È un discorso della sorella Burton, intitolato «Ci eleveremo entrambi». La sorella Bell suggerisce anche un discorso del presidente Nelson, intitolato «Un appello alle mie sorelle». Monica li annota entrambi nel suo diario. La sorella Bell conclude la discussione condividendo la propria testimonianza dell'amore che il Signore prova per i suoi figli e per le sue figlie. E ricorda agli studenti il riferimento scritturale della padronanza dottrinale che dice: il Signore fa ciò che è buono tra i figlioli degli uomini e invita tutti a venire a Lui e a prendere parte alla sua bontà, e non rifiuta nessuno che venga a Lui, bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina. Tutti sono uguali dinanzi a Dio. La sorella Bell incoraggia gli studenti a continuare a studiare la domanda con l'aiuto della preghiera e li invita a portare in classe quello che imparano. Quel giorno Monica se ne va sapendo dove cercare risposte. Sa di avere un insegnante disposto ad aiutare e ha sentito che lo Spirito ha portato direzione e pace. Nelle nostre classi ci sono tantissimi studenti come Monica. Hanno domande pressanti, hanno bisogno che insegnate loro a trovare le risposte e a scegliere la fede. Spero che faremo tutto quanto è nostro potere per prepararci ad attuare efficacemente questo programma. Ricordate quello che ha detto l'anziano Ballard quando lo ha presentato: il successo della padronanza dottrinale dipenderà in larga misura da voi insegnanti. Oltre a questo, vorrei illustrare un paio di idee su ciò che la padronanza dottrinale non è. La padronanza dottrinale non ha lo scopo di fornire la risposta ad ogni domanda. Piuttosto aiuta i giovani a imparare a cercare la verità, a pensare a nuove informazioni e a rispondere da se stessi. I principi insegnati nel sito Cercare la verità sono fondamentali nell'aiutare gli studenti ad apprendere il processo stabilito divinamente per scoprire la verità, sentirsi amati e degni di fiducia in classe e trovare personalmente le risposte alle loro domande. La padronanza dottrinale non sostituisce l'insegnamento scritturale sequenziale del seminario. Sarà fatta durante il tempo utilizzato prima per la padronanza delle scritture e richiederà che gli insegnanti inizino la lezione in tempo e utilizzino efficacemente il tempo in classe. Può essere fatta dedicandole 30 minuti alla settimana. Gli insegnanti hanno flessibilità su come applicarla secondo quanto descritto nel materiale per l'insegnante per la padronanza dottrinale. Gli insegnanti potranno applicarla efficacemente durante il tempo a disposizione in classe. La padronanza dottrinale non concederà il tempo di fare tutte le cose che facevamo con la padronanza delle scritture. Ci servirà il tempo prezioso ma limitato della lezione per concentrarci su uno studio della dottrina, dei riferimenti scritturali e sulle attività di pratica e di ripasso. Alcune attività della padronanza delle scritture che facevamo in passato non coincidono con lo spirito della padronanza dottrinale. Tuttavia, dato che memorizzare i passi scritturali può benedire i nostri studenti, gli insegnanti possono incoraggiarli a farlo al di fuori della lezione. La padronanza dottrinale non è intesa direttamente per l'istituto. È comunque essenziale che gli insegnanti del seminario e dell'istituto comprendano i principi che hanno portato a questa iniziativa e che li utilizzino nel proprio insegnamento. Questi principi includono quanto segue. Gli studenti sono più inclini a porre domande sincere e a rivolgersi a fonti affidabili quando l'ambiente in classe è caratterizzato dall'amore, dal rispetto e da uno scopo ben preciso. Aiutateli a vedere che il Signore li ama. Essi sono i Suoi figli. Aiutateli a identificarsi come figli di Dio e come discepoli di Gesù Cristo. Aiutateli a sapere che sono amati e che sono necessari. Gli studenti sono più inclini a porre domande sincere quando sanno che li ascolteremo e che proveremo a comprendere le loro necessità senza essere veloci nel condannare. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a chiedere in preghiera lo spirito di discernimento prima di rispondere alle loro domande. Questo ci richiederà di essere pazienti, comprensivi, amorevoli. Ricordate che fare la differenza nella vita degli studenti spesso richiede di essere mentori personali e individuali. Anche se non dobbiamo sostituire i genitori o i dirigenti del sacerdozio, dobbiamo dimostrare che ci interessiamo agli studenti. Se uno studente ha la sensazione che la sua domanda sia stata liquidata in fretta, cercherà risposte altrove. E non possiamo fidarci del fatto che Internet promuoverà la fede. Gli studenti reagiranno meglio agli attacchi sulla fede quando comprendono il ruolo dei profeti di Dio sulla terra. Aiutateli a soppesare tutte le informazioni alla luce della verità che è stata loro rivelata mediante i profeti del Signore durante questi ultimi giorni. Insegnate la verità, con gentilezza, ma insegnatela chiaramente e con una testimonianza pura. Insegnate il Vangelo come è insegnato nelle Scritture e dai profeti moderni di Dio. Insegnate loro che una ricerca onesta della verità richiede impegno. Alle domande complesse non si risponde superficialmente. Insegnate agli studenti che essere in grado di qualificarsi per l'aiuto dello Spirito Santo dipenderà in larga misura dalla condizione del loro cuore e dall'intento delle loro domande. Devono imparare a chiedere con fede, con intento reale, con il desiderio sincero di seguire la verità che il Signore è disposto a dare loro. Non possiamo imparare il Vangelo al posto loro. E se vogliono risposte, devono studiare e devono pregare. Dobbiamo ricordare di non piantare mai il seme del dubbio. Molti dei nostri studenti sono stati benedetti con il dono di un cuore credente. La maggior parte dei nostri studenti ha domande, non dubbi. Il modo in cui approcciamo la padronanza dottrinale deve confermare la fede e aiutare gli studenti a rispondere personalmente alle domande e prepararli ad aiutare anche gli altri. Non dovrebbe però essere mai fatta in un modo che crei dubbi o affievolisca la fede. Avete visto e sentite quanto ciò sia necessario. Per favore, siate devoti e attenti. Vi prego di conoscere la dottrina, di conoscere ciò che i profeti dicono attualmente sulle domande dottrinali e storiche. Chiedete aiuto al Signore mentre vi preparate, insegnate e rispondete alle domande che contano per i nostri studenti. Aggiungo la mia preghiera a quella del Presidente Clark quando disse: possa il Signore concedervi di penetrare nel cuore dei giovani che istruite e rendervi poi coscienti che là vi trovate in luoghi santi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Welcome to our panel discussion.
Benvenuti alla nostra tavola rotonda. Siamo grati di avere qui con noi oggi l'anziano Kim B. Clark, commissario della Chiesa per l'istruzione, la sorella Bonnie Oscarson, presidentessa delle Giovani Donne, e Tom Valletta, direttore dei corsi di seminario e istituto. Siamo grati di avere con noi due nostri insegnanti del seminario, la sorella Eddie Weed e il fratello Dan Headland. Grazie a tutti di essere qui. Visto che parleremo della padronanza dottrinale, vorrei iniziare chiedendo all'anziano Clark di spiegarci il modo in cui è nato il programma della padronanza dottrinale, le sue origini, e il suo scopo, e il motivo per cui abbiamo tale iniziativa.
Molto volentieri. Circa un anno fa mi è stato chiesto di dare un'occhiata a come avremmo potuto aiutare la nuova generazione ad affrontare meglio le domande che ha sulla dottrina, sulla storia della Chiesa, sulla propria vita e su ciò che sta accadendo nel mondo che la circonda. Così ho cominciato a parlare con una serie di persone e a riflettere su questa sfida. Io e il fratello Webb abbiamo trascorso un po' di tempo insieme discutendo tali questioni. Poi un giorno lui è entrato nel mio ufficio e ha detto: «Mi è venuta un'idea». Ci siamo seduti intorno a un tavolo e lui ha iniziato a spiegarmi la sua idea. E io ho sentito lo Spirito del Signore. Mi sono reso conto che stavo ascoltando una rivelazione. Il fratello Webb ha proposto di prendere al seminario il tempo che di solito e storicamente abbiamo dedicato alla padronanza delle scritture e di impiegarlo per fare qualcosa che lui ha chiamato padronanza dottrinale. L'idea era fare esattamente quello a cui avevamo lavorato per aiutare gli studenti, soprattutto del seminario, a fare i conti con le domande che hanno e a trovarvi risposta, ma anche a scoprire come applicare la dottrina che imparano alle prove che affrontano personalmente o che hanno i loro amici, domande che sorgono in una serie di contesti diversi, in modo tale che il Vangelo non diventi soltanto qualcosa che applicano nella loro vita personale, ma anche qualcosa che amano e condividono, e che diventi il modo in cui interagiscono con le persone. Esso diventa la lente attraverso cui vedono la vita che li circonda, e questo processo diventa uno dei modi fondamentali in cui si convertono profondamente al Signore. Penso che tutto sia partito così. Quando incontrate la padronanza dottrinale, dovete vederla come un'esperienza rivelatoria. È nata per rivelazione. L'ho sentito e l'ho visto accadere. Penso sia un miracolo che sia venuta in essere così velocemente. La prima volta che l'abbiamo portata davanti al Consiglio per l'istruzione e ne abbiamo parlato con i membri del Comitato Esecutivo, per esempio, ne sono stati davvero molto entusiasti. Lo stesso è valso per la prima presidenza e i membri del Consiglio. Quindi ritengo che sia un programma meraviglioso. Ora arriva la parte interessante, ossia farlo diventare una realtà e fare in modo che accada veramente.
Grazie. Apprezziamo il suo contributo a tutto ciò che è servito a creare questa iniziativa della padronanza dottrinale. Molte persone hanno contribuito e quindi grazie mille. La prima parte della padronanza dottrinale riguarda l'aiutare i giovani a imparare come acquisire la conoscenza spirituale. Non limitarsi a dar loro risposte a domande, ma aiutarli ad apprendere come ragionare sulle informazioni, come studiare e come rivolgersi al Signore per imparare verità eterne. Perché è un concetto importante insegnare loro innanzitutto come acquisire la conoscenza spirituale prima di fornire semplicemente risposte a domande?
Nelle nostre classi del seminario abbiamo notato che quando gli studenti fanno i propri fondamenti dei principi dottrinali, acquisiscono la fiducia di andare avanti e provano a implementare nella loro vita alcune delle idee che insegniamo loro in classe. Penso che questa sia una delle ragioni per cui sia molto importante che essi abbiano principi fondamentali su cui basarsi.
Grazie.
C'è quell'antico esempio che insegna: puoi dare a un uomo un pesce oppure puoi insegnargli a pescare, e penso che si applichi qui. Stiamo insegnando loro competenze che li nutriranno spiritualmente per il resto della loro vita, invece di dare loro semplicemente un versetto da memorizzare.
Grazie.
L'ho visto un po' nella mia classe mentre collaudavamo il programma della padronanza dottrinale. Ho avuto la sensazione che il formato in cui è scritto il corso di studio permette veramente che vengano poste delle domande. Inoltre, favorisce la disamina di domande dottrinali. Insegnare sin da subito come acquisire la conoscenza spirituale fornisce la base su cui poi edificare durante la rimanente parte dell'anno, quando queste domande vengono poste in classe. Posso dire una cosa? Penso che entrambi abbiate evidenziato l'importanza del coinvolgimento degli studenti nel processo. Ciò che stiamo imparando sulla padronanza dottrinale, e ritengo che sia vero per ogni tipo di apprendimento, è che il contenuto è molto utile e penetra immediatamente nella mente degli studenti. Tuttavia, ciò che ci sta davvero a cuore è il processo che utilizzano, perché è questo che li cambia. Quello che li converte al Signore è vivere esperienze spirituali intime e personali. E l'unico modo per ottenerle è cercarle e perseguire la conoscenza spirituale.
Fratello Valletta,
in merito a ciò che è stato detto, gli studenti avranno l'opportunità di prendere esempi pratici e di mettere in pratica ripetutamente tali principi. Ovviamente, ogni scenario o caso di studio che verrà loro presentato sarà un po' diverso e loro dovranno relazionarcisi con i principi insegnati in come acquisire la conoscenza spirituale. In modi diversi dovranno interagire e collaborare gli uni con gli altri. Uno degli studenti probabilmente dirà: credo che avrei usato questo principio in questo momento, e un altro proporrà qualcosa di diverso.
Oltre a studiare gli schemi per acquisire la conoscenza spirituale, studieranno anche i nuovi argomenti dottrinali individuati nel corso di studio Vieni e seguitami e usati al seminario, e applicheranno i principi e gli schemi di apprendimento allo studio degli argomenti dottrinali. Pertanto, la prossima domanda potrebbe essere: quale valore ha l'apprendimento della vera dottrina?
Posso riportare velocemente una citazione usata spesso dal presidente Packer durante le lezioni da lui insegnateci. Egli disse: la vera dottrina, quando è compresa, fa cambiare atteggiamento e comportamento. Lo studio delle dottrine del Vangelo migliorerà il comportamento dell'uomo più rapidamente di quanto possa fare lo studio del suo comportamento stesso. Penso che la chiave sia che comprendere la dottrina la fa arrivare al loro cuore. È qualcosa che avranno interiorizzato e che sarà evidente nel modo in cui vivranno il Vangelo e interagiranno con chi li circonda.
Grazie. Altre riflessioni?
Io. La sorella Oscarson ha citato il presidente Packer. Egli usò un termine che usava sempre per spiegarlo, e quel termine è comprendere la vera dottrina. Perciò noi insegniamo a comprendere, che è qualcosa che accade nella mente e nel cuore. E quando accade, allora questo è proprio ciò che avviene. Gli studenti imparano i principi e li interiorizzano. E penso che giungano anche a capire che ogni qualvolta si agisce in base alla verità, si ha potere nella propria vita. Il potere affluisce perché si sta agendo in base alla verità nella propria vita. Questa è una lezione molto importante da imparare.
Grazie.
Volevo solo dire che penso sia davvero utile. Meglio comprendono una dottrina vera quando affrontano un problema, una preoccupazione, una domanda, o semplicemente un principio del Vangelo che stanno cercando di capire nel contesto dell'influenza mondana, meglio possono prendere tale questione e porla nel contesto di quella dottrina vera. E questo li aiuterà ad acquisire una prospettiva eterna e quindi a decidere come rispondere a quel problema o a quella domanda.
Ottima osservazione, grazie a tutti. Ci sono così tante opinioni lì fuori che avere quell'ancora a cui aggrapparsi, quella certezza di conoscere la verità, è davvero una benedizione. Grazie. Parliamo del ruolo dello studente. Vi sono alcuni preoccupati del fatto che continuiamo a incrementare le aspettative per i nostri giovani che vivono in un mondo esigente e impegnativo in termini di tempo e di attenzione da parte loro. Ed ecco un'altra cosa che richiederà loro tempo e attenzione. Cosa avete da dire in merito all'incrementare le aspettative per i giovani e ciò che ci aspettiamo da loro?
Quando all'inizio mi è stato chiesto di collaudare il programma e ho letto la lezione Come acquisire la conoscenza spirituale, non ero scettico, forse un po' dubbioso, non tanto sul fatto che ne avessero o meno bisogno, quanto sul fatto che si sarebbero lasciati o meno coinvolgere dal contenuto che stavo insegnando. Gli interessa davvero sapere come acquisire la conoscenza spirituale? Dopo aver insegnato la prima lezione, sono rimasto incredibilmente colpito dal loro livello di coinvolgimento e partecipazione e da quanto fossero interessati. E non solo, ma da quanta esperienza avessero già vissuto nella loro vita in merito all'acquisizione di conoscenza spirituale. E in quel momento ho capito che non solo ci sono aspettative poste su di loro, ma penso che loro vogliano che le aspettative siano maggiori. Penso che non vedano l'ora di imparare le dottrine che vengono insegnate e come esse si applicano alle varie situazioni che affrontano nella vita. Quindi, sì, forse qualche aspettativa in più, ma non credo che sia indesiderata.
Grazie.
A volte è difficile aspettarsi che questi studenti facciano di più. E una delle cose che abbiamo scoperto e che dobbiamo fare è adattare ciò che chiediamo loro di fare alle esigenze degli studenti. Leggeremo le domande con loro e ci assicureremo che sappiano e comprendano le dottrine. E per questi ragazzi diventa un'esperienza davvero meravigliosa invece che una situazione stressante e spiacevole. Queste sono le mie giornate preferite al seminario, quando riesco a sedermi con ogni studente individualmente per accertarmi che comprendano il Vangelo di Gesù Cristo.
Grazie.
Stanno già facendo la padronanza delle scritture dedicandovi del tempo. Per me questo è soltanto il passo successivo a ciò che stanno già facendo con la padronanza delle scritture. Credo fermamente in ciò che è stato detto, ossia che i nostri giovani hanno un forte desiderio di essere valorosi nella loro testimonianza e di vivere il Vangelo. Questo fornisce loro uno strumento migliore per farlo, per prendere quei versetti che loro o molti di loro già conoscono e comprenderli in modo più profondo. Penso che i nostri giovani soddisferanno il più alto grado di aspettativa che abbiamo per loro. Se da loro non ci aspettiamo nulla, potrebbero non riuscire a raggiungerlo. L'ho detto 2 anni fa in questo contesto. Se ci aspetteremo di più da loro, i giovani ce la faranno. Prima vi stavo raccontando ciò che è accaduto con i maggiori...
requisiti e aspettative.
Requisiti, grazie, non mi veniva la parola. I maggiori requisiti erano necessari per il diploma. Le statistiche dimostrano che i giovani soddisferanno ciò che abbiamo chiesto loro di fare perché desiderano essere quel genere di persone che il Padre Celeste vuole che siano.
Posso dire una cosa anche io? Credo che vi sia un altro aspetto. Se non alzeremo l'asticella per noi stessi, per come insegniamo, per ciò che insegniamo e per ciò che ci aspettiamo, troveremo molti studenti che ci diranno: questo l'ho capito, lo so già, hai altro? Perché ho capito questo quando avevo 5, 6, 7 anni. Quindi c'è dell'altro? Ovviamente c'è dell'altro, c'è molto altro. Dobbiamo solo essere pronti a darglielo. Sono rimasto molto sorpreso quando durante la serata familiare la mia nipotina di 5 anni ha tenuto una lezione su Giuseppe in Egitto. Ha 5 anni, chiaramente alquanto precoce, tuttavia ha tenuto la sua lezione e io le ho chiesto: hai parlato della moglie di Potifar? Sì, certo, queste cose le sappiamo. Penso che stiamo parlando di una generazione di giovani che sta emergendo nella Chiesa, perché la Chiesa si sta davvero adoperando per insegnare loro la dottrina sin da piccoli. Dobbiamo essere pronti per una generazione che vuole di più, che vuole insegnamenti davvero possenti. Proprio come disse tanto tempo fa il presidente J. Reuben Clark, questi giovani vogliono che il Vangelo sia loro insegnato in modo chiaro. Lo vogliono chiaro, accurato e reale, vogliono cose concrete, la padronanza dottrinale darà loro proprio questo.
E questo richiederà un grande sforzo da parte degli insegnanti, nella preparazione, nello studio e nella conoscenza del Vangelo, e anche nella capacità di rispondere alle domande e di indirizzare gli studenti verso fonti e informazioni corrette. Un'altra breve riflessione. Senza dubbio gli studenti riconoscono il bisogno di un programma del genere, lo hanno chiesto loro. Qualche mese fa il fratello House ha chiesto agli studenti: avete domande sulla storia della Chiesa o sulla dottrina che vi sono venute in mente? Quasi ogni studente ha alzato la mano, ha iniziato a fare un elenco alla lavagna con tutte le loro domande e poi ha detto: quanti di voi sentono a proprio agio nel rispondere a queste domande? E molto pochi hanno risposto positivamente. Egli ha aggiunto: Se il seminario vi aiutasse a rispondere a queste domande, sarebbe per voi una benedizione? E tutta la classe ha reagito con entusiasmo all'idea. Poi lui ha detto: questo vi benedirà. Sono certo che vi trovate in questa situazione almeno una volta al mese. E i giovani hanno riso. Ha continuato: vi accade più spesso? E hanno risposto: accade ogni giorno, su internet, a scuola, con i familiari. Siamo in questa situazione costantemente. Quindi grazie. Credo che non solo soddisferanno le nostre aspettative, ma riconosceranno personalmente di averne bisogno e saranno ansiosi di ricevere aiuto. Forse potremmo chiedere alla sorella Weed e al fratello Edlan di spiegarci come hanno collaudato il programma. Potete parlarci brevemente della vostra esperienza con la padronanza dottrinale e di come sta benedicendo gli studenti?
Abbiamo avuto un'ottima esperienza nell'introdurre il programma al seminario. Una delle cose che abbiamo scoperto dopo il primo giorno è stata quella di invitare alcuni studenti a prendere appunti mentre stavamo vivendo l'esperienza, mentre invitavamo gli studenti a partecipare. È stato entusiasmante leggere i loro commenti in seguito. Quando hanno riconosciuto tale partecipazione, questo maggiore coinvolgimento nelle scritture, meditandovi, esaminandole e poi applicando le situazioni di vita reale, dopo che abbiamo insegnato loro questo schema per acquisire conoscenza spirituale e poi li abbiamo invitati ad applicarlo agli argomenti evangelici.
C'è un'esperienza particolare che una giovane donna ha raccontato in classe mentre stavo tenendo la lezione su come acquisire la conoscenza spirituale. I suoi genitori hanno divorziato e lei aveva una domanda che secondo me molti giovani nelle nostre classi hanno in merito al suggellamento. Con chi starò per l'eternità? Come funziona? E ci ha raccontato un'esperienza che aveva avuto. Ha detto: questa domanda mi ronzava in testa sin da quando i miei genitori hanno divorziato. Ho deciso di trovare una risposta per conto mio. Così è andata a cercare nelle scritture. Ha spiegato che tale processo ha richiesto un po' di tempo, ma una sera, mentre leggeva Dottrina Alleanze, questo versetto le ha tolto ogni dubbio. Non ci ha detto quale versetto fosse, e non credo che quello fosse lo scopo della storia. Questo però è stato il suo commento. Non appena ho letto quel versetto, ho capito che Dio aveva risposto alla mia domanda e aveva momentaneamente sciolto il mio dubbio. Ho pensato che fosse profondo, ha detto. Se in futuro dovessi avere di nuovo dei dubbi, so qual è lo schema che devo seguire. Ho trovato davvero molto profondo che questa giovane donna dicesse di sapere abbastanza per ora da poter vivere in base a tale conoscenza. Si lega a ciò che ha appena detto l'anziano Holland, giusto? Rimaniamo fedeli a ciò che sappiamo. Ci aggrappiamo alla fede che abbiamo fino a che non riceviamo altra luce, altra conoscenza. Vedere questa giovane donna viverlo e metterlo in pratica nella sua vita è stato fonte di ispirazione per me e per il resto della classe.
È interessante che abbia raccontato questa storia. La settimana scorsa ho parlato con una studentessa del seminario proprio a casa mia. Mia figlia è in uno di questi corsi pilota. Le ho chiesto se le piacesse la padronanza dottrinale e mi ha risposto: l'adoro, è molto più utile di quanto sia mai stata la padronanza delle scritture. E ho replicato: in che senso? Mi ha risposto: è rilevante. È rilevante. Ecco perché è utile. È importante perché mi aiuta con cose che sono rilevanti in merito alle domande che ho e alle situazioni che affronto. Perciò grazie per averlo raccontato. Altre osservazioni?
Vorrei solo menzionare che i passi della padronanza dottrinale si allacciano alle dichiarazioni di dottrine fondamentali. Dopo aver esaminato tutto l'argomento dottrinale, gli studenti passeranno alle specifiche dichiarazioni di dottrina. Per la maggior parte dei giovani non è sufficiente pensare. Questo deve essere vero perché me lo ha insegnato il mio insegnante del seminario o qualcun altro. Infatti hanno dichiarazioni tratte dalle scritture, parole dei profeti e molto altro che troveranno vivendo l'esperienza di apprendimento che li aiuteranno a comprendere queste dichiarazioni di dottrina fondamentali e come sono estremamente legate le une alle altre. Il primo, per esempio, della sezione La Divinità è Ebrei 12:9. Inoltre abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppur li abbiamo riveriti. Non ci sottoporremo noi molto più al Padre degli Spiriti per aver vita? I giovani non dimenticheranno mai e poi mai questo passaggio quando impareranno la dichiarazione dottrinale fondamentale. Quindi, quando qualcuno chiederà loro, come fai a saperlo? Ci saranno molte fonti a cui fare riferimento. Dall'inno sono un figlio di Dio, a questo passo di Paolo in Ebrei sul fatto che sì, il Padre Celeste è il Padre del mio Spirito. E viene insegnato molto bene. Esaminando ogni scenario, vedranno modi diversi in cui possono mettere in pratica il principio e in cui possono insegnarlo agli altri.
Questo è importantissimo perché molti studenti conoscono la dottrina e molti riferimenti scritturali, poi però devono far fronte a situazioni e a domande e non sempre riescono a collegare la dottrina imparata con le cose che stanno affrontando. Perciò è un bene che gli insegnanti capiscano che questa è anche un'opportunità per mettere in relazione i principi dottrinali con gli scenari o i casi di studio concreti, in modo che gli studenti vedano come si collegano, benedicendoli in questo modo nelle situazioni di vita reale.
Solo un'altra cosa. Questi scenari devono essere rilevanti, e più sono rilevanti, più gli studenti avranno un'opportunità di riconoscersi in essi e di voler continuare a imparare la padronanza dottrinale. Forse qui è dove entrano in gioco l'adottare e l'adattare i corsi di studio. Tuttavia, se c'è una situazione pratica, magari un esempio personale rilevante per l'insegnante o per gli studenti, che è un po' diverso da quello del manuale, penso che questo sia il modo migliore di sfruttare queste situazioni. Sì, noi. Siamo completamente d'accordo, infatti una delle cose che speriamo che vediate è che i giovani inizieranno a proporre problemi, domande e scenari della loro vita reale e poi potrete lavorare insieme a loro, in classe, per rispondere, per riformulare la domanda o il problema, per porre il tutto in una prospettiva eterna. È fantastico, crediamo che sia il modo migliore.
Inoltre vorrei aggiungere quale grande benedizione è il modo meraviglioso in cui il corso di studio viene seguitami, che viene insegnato la domenica, e questo programma si interfacciano e si sostengano reciprocamente. Nelle lezioni domenicali i giovani imparano a condividere esempi di vita reale, a rendere testimonianza dagli uni agli altri, e questo rinforzo che ricevono sia al seminario sia la domenica risulterà essere una grande benedizione nella loro vita. La prima volta che mi avete presentato questo programma nuovo ho sentito la stessa ispirazione. Ho sentito che era una rivelazione. Questo è il passo successivo di cui hanno bisogno i nostri giovani.
Cosa devono fare gli insegnanti per applicare bene tale programma?
La mia esperienza mi insegna che l'anziano Ballard ci ha dato la responsabilità di migliorare la nostra conoscenza evangelica. Dobbiamo essere più preparati di quanto siamo mai stati prima per rispondere alle difficili domande che ci pongono i nostri studenti. Inoltre, dobbiamo conoscere questo processo per filo e per segno. Dobbiamo metterlo in pratica nella nostra vita in modo da poterne dare testimonianza e magari da accompagnarli attraverso le esperienze che abbiamo avuto nell'acquisire conoscenza spirituale per conto nostro, e così da poter essere preparati quando pongono domande difficili alla classe.
Direi semplicemente la preparazione. Come insegnante, potevo permettermi di entrare in classe, mettere un cestino sullo sgabello del pianoforte e provare a fare canestro mentre parlavamo della padronanza delle scritture. Ritengo che quei giorni siano finiti. Penso che ci si debba sedere e prepararsi meglio, perché sebbene vengano chiamate esperienze, in realtà sono mini lezioni. Pertanto l'insegnante deve investirvi un po' di più. Tuttavia, per quel che riguarda l'individuazione delle dichiarazioni dottrinali, non è molto diverso dall'insegnamento sequenziale delle scritture. Le dichiarazioni sono evidenziate molto bene per noi, le comprendiamo, ci esercitiamo a insegnarle, quindi l'andamento dell'insegnamento è uguale a quello dell'insegnamento sequenziale, ma bisogna essere un po' più preparati.
Grazie. Un'altra domanda sui casi di studio e sugli scenari di cui abbiamo parlato. Anziano Clark, potrei chiedere a lei. Lei è bravissimo a usare i casi di studio. L'ho visto insegnare in modo molto incisivo utilizzando questo tipo di insegnamento. E secondo lei, quanto è importante utilizzare i casi di studio e gli scenari di vita reale per aiutare gli studenti a collegare la dottrina alla propria vita.
Mi vengono in mente due parole che sono già state usate durante la nostra conversazione. Una è rilevante. Bisogna scegliere cose in cui gli studenti si riconoscono veramente. Loro vivono questa esperienza. Penso che il materiale prodotto sia ben fatto a questo riguardo. Contiene cose che sono davvero rilevanti per loro. Così facendo, lo si rende interessante e quindi arriviamo alla seconda parola, ossia coinvolgimento. Gli studenti si lasciano davvero coinvolgere dal materiale e accadono due cose. Una è la situazione stessa. Man mano che esaminate la situazione, iniziate a pensare, voi cosa fareste? Ciò che succede nella mente degli studenti è che loro si calano in quella situazione e iniziano a ripetersi mentalmente. Ecco, io cosa farei? Questo inizia ad aiutarli spiritualmente a entrare in sintonia con lo spirito che collabora e insegnare loro ciò che dovrebbero fare. L'altra cosa che accade è che la dottrina prende vita, diventa concreta. Non è soltanto qualcosa da spuntare dicendo questo lo so. Adesso diventa reale. Diventa qualcosa da usare nella vita. Penso che possiamo aiutarli a capire che non ci si deve limitare a imparare queste cose in modo tale che domani mattina, se qualcuno vi pone una domanda, voi sapete cosa fare. È più un chiedersi, e se sei una madre e i tuoi figli hanno delle domande? Questa sarà un'esperienza poderosa. Saprete cosa fare. Oppure, se siete missionari sul campo di missione e avete dei simpatizzanti, sarete a vostro agio, perché avrete avuto situazioni di vita reale in cui vi siete immedesimati. Avrete sperimentato come farli riflettere in certe situazioni. Pertanto, credo che questa sia la parte davvero importante. L'altra cosa che succede, ed entrambe sono già state menzionate, è che potete far sì che gli studenti parlino e interagiscano gli uni con gli altri. Ciò significa che dovete aver fiducia nel fatto che i vostri studenti lo facciano veramente, e lo faranno. Così, l'insegnante, invece di essere quello che dice solo loro le cose, può diventare colui che pone domande. Potete fare un piccolo riepilogo, ma potete anche dire, «Bene, Sally, che ne pensi di ciò che Billy ha appena detto?» Sally risponde, «Non credo che io agirei così. Perché no?» E cosa ne pensi di questo? Presto gli studenti iniziano a parlare e interagire gli uni con gli altri e la classe si riempie di energia, perché lo Spirito Santo arriva e li informa di ciò che stanno facendo. È un modo davvero poderoso per coinvolgere gli studenti in un processo che benedirà la loro vita per sempre.
Grazie. Negli ultimi anni ci sono stati molti cambiamenti nel seminario e nell'istituto. Per alcuni è difficile accettare che venga loro chiesto di fare di più, o di fare qualcosa di diverso, o di apportare qualsiasi cambiamento. Avete dei consigli per tutti noi mentre affrontiamo di nuovo un altro cambiamento?
Aggiungerò io qualcosa. Mentre si stava parlando dei cambiamenti, mi è venuto in mente un versetto, credo sia Dottrina Alleanza 42:61. Riceverete rivelazione su rivelazione. Sembra che il regno del Padre Celeste si basi sulla rivelazione. La sezione 50 parla di conoscenza e luci ulteriori, sempre più brillanti. Sembra proprio che stiamo procedendo in tale direzione. Come insegnante, devo avere la fede non solo di sforzarmi di essere proattivo e non reattivo di fronte al cambiamento, ma anche di fare la mia parte per andare dove il Signore vuole che andiamo. Devo avere la fede e non brontolare e non dire oh no, un altro cambiamento totale. Devo avere invece la fede di dire se il Padre Celeste pensa che possiamo farlo funzionare, allora funzionerà certamente. È una specie di andrò e farò. Insegnanti come questi due, che hanno fatto da collaudatori e sono andati avanti con fede, sono stati benedetti e lo hanno visto. E si riesce a sentire l'entusiasmo nelle loro voci.
Grazie.
Posso aggiungere una cosa? Chiunque lavori con i giovani sa che il mondo sta cambiando e che loro vengono esposti a filosofie e idee per via dell'esplosione di internet e dei social media. vengono esposti a più influenze negative nella loro vita di quanto sia mai accaduto prima nella storia del mondo. Questo è parte del nostro impegno ad aiutarli ad affrontare tali prove. Dobbiamo continuare a cambiare, dobbiamo continuare a progredire, dobbiamo continuare a rinforzare il modo in cui insegniamo e interagiamo con i giovani così che essi possano vincere queste sfide. Penso che la maggior parte degli insegnanti sposerà questa iniziativa. Non credo che sarà vista come una cosa negativa del tipo oh, mamma, dobbiamo passare a qualcosa di nuovo. Questa sarà una grande benedizione nell'aiutarli ad armare i giovani affinché affrontino ciò che devono nel mondo ogni giorno.
Chad, posso aggiungere una cosa? Desidero rendere testimonianza di ciò che è stato detto e di ciò che la sorella Oscarson ha detto sul cambiamento. Vorrei dire agli insegnanti e a tutti noi, abituatevi. Accadrà. Abituatevi. Dio sta progredendo con potere nel suo regno. Le cose cambieranno, stanno cambiando e continueranno a cambiare. Perché dobbiamo preparare il regno di Dio per il ritorno del Signore Gesù Cristo. E non siamo ancora arrivati a quel punto. È evidente. E vedremo sempre più cose simili a questa iniziativa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che quando sopraggiunge un cambiamento come questo, è molto importante che tutti noi ci poniamo due domande. Che cosa devo cambiare? Quali sono le cose che devo cambiare? Tuttavia, dovete anche chiedervi che cosa non deve cambiare del modo in cui reagisco. Per esempio, nella padronanza dottrinale, ci sono alcune cose che devono cambiare. Se ne sono discusse alcune qui. Senza dubbio, tuttavia, ci sono cose che non devono cambiare. Non abbandonate le cose che sapete essere molto efficaci nel vostro approccio personale con gli studenti. Il vostro amore nei loro confronti, lo spirito del Signore in classe, la vostra testimonianza, il rendere loro una testimonianza pura basata sulla vostra esperienza personale. Queste cose non cambiano, il Vangelo non cambia. È diversa solo la struttura di come coinvolgiamo gli studenti e di come portare l'attenzione su un argomento in un corso in cui si studiano le scritture sequenzialmente. Quindi dovremo cambiare alcune cose, ma ci sono tante altre cose che rimangono le stesse. Dobbiamo preservare queste cose e assicurarci che ogni giorno, quando entriamo in classe, abbiamo con noi lo Spirito del Signore. Se le fate queste cose, otterremo cose meravigliose.
Grazie. Prima di concludere, sorella Oscarson, possiamo chiederle di condividere ciò che preferisce, sapendo che lei prega ogni giorno per migliaia di giovani donne che frequentano i nostri corsi? Avendo avuto tale esperienza e sapendo cosa questo programma ha da offrire, le andrebbe di dirci ciò che prova a riguardo e dirci qualcosa delle ragazze e anche dei ragazzi del seminario?
Penso che i nostri giovani siano i migliori mai visti. Tra tutte le generazioni che ho osservato, credo che desiderino fare ciò che è giusto e che abbiano una comprensione più profonda della loro identità. Lei ha parlato della sua nipotina di 5 anni che insegna lezioni alla serata familiare. Questo è il calibro di giovani che entrano nelle nostre classi oggi. Mi entusiasma il fatto che diventeremo più efficaci nell'aiutarli a comprendere come applicare le dottrine di Gesù Cristo alle proprie circostanze e alla propria vita. La dottrina non sarà più un principio astratto. Sarà davvero qualcosa che penetrerà nel loro cuore e che impareranno. Sono veramente grata della rivelazione continua che riceviamo nella Chiesa e che benedice e rafforza i nostri giovani. Sono entusiasta per ciò che accadrà con questa padronanza dottrinale.
Grazie mille. Anziano Clark, sarebbe così cortese da chiudere condividendo con noi un suo pensiero?
Come ho detto all'inizio, penso che sia rivelazione. È il Signore che sta agendo per metterci nella posizione di educare e far crescere la nuova generazione e di farlo in un modo più potente di quanto abbiamo mai fatto prima. Sappiamo che quando siamo in sintonia con il Signore e seguiamo le sue indicazioni e le sue rivelazioni, otteniamo altre rivelazioni e una comprensione più profonda. E voi avete già iniziato a vivere questa esperienza. Penso dunque che sia meraviglioso, che sia un'innovazione fantastica e che sarà una grande benedizione per i nostri insegnanti e i nostri studenti. Credo inoltre che che sarà una grande benedizione per la vostra famiglia, perché dovreste applicare questo programma anche a casa. Se avete ancora figli a casa o nipotini, potete usarlo con loro. E sarà una grande benedizione per tutti. Voglio anche dire una cosa su quanto detto da Chad. Sono certo che la sorella Oscarson preghi anche per i giovani uomini, perché essi sposeranno le giovani donne. E tutti loro devono prepararsi a essere rispettivamente padri e madri in una famiglia eterna. Se ci ricorderemo e riconosceremo ciò che Dio sta facendo qui, tutto andrà bene. Avremo un'esperienza magnifica con questi giovani, perché sono giovani meravigliosi, giovani fantastici. Tuttavia, hanno bisogno delle indicazioni, della guida, del sostegno, dell'incoraggiamento, della forza che provengono da chi ha più esperienza, conosce il Signore, può portare testimonianza del suo divino e meraviglioso sacrificio espiatorio e che la porta ogni giorno in classe con affetto per i ragazzi, edificandoli. E voi lo farete. E adesso avete il modo per farlo che sarà meraviglioso per loro. Queste sono grandi benedizioni per tutti.
Grazie mille a tutti. È fantastico essere con voi oggi.
Thank you.
Grazie. Questo è un esempio ispirato della nostra priorità, che consiste nell'ascoltare attentamente, nello studiare e nel mettere in pratica i consigli e gli insegnamenti di coloro che sono stati incaricati di guidarci. Tali nuove opportunità benediranno ogni giovane che parteciperà. Dopo esserci alzati in piedi e aver cantato l'inno numero 86 e dolce l'ora del pregar, ascolteremo la sorella Neil F. Marriott. La sorella Marriott è stata chiamata come seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne ad aprile 2013. Ha frequentato la Southern Methodist University di Dallas nel Texas, dove ha conseguito la laurea in inglese con l'abilitazione all'insegnamento. A 22 anni si è convertita ed è stata battezzata nella chiesa a Cambridge, nel Massachusetts. Un anno dopo ha sposato David C. Marriott nel Tempio di Salt Lake City. Hanno 11 figli e 26 nipoti. Sorella Marriott, siamo felici che sia potuta venire qui oggi e attendiamo con ansia di imparare da lei. Dopo la sorella Marriott ascolteremo il nostro commissario, l'anziano Kimby Clark. Anziano Clark, i nostri insegnanti in tutto il mondo stanno rileggendo gli inviti che ci ha fatto durante il suo discorso lo scorso anno e li stanno mettendo in pratica. Tutti noi abbiamo preso a cuore quegli inviti e siamo ansiosi di essere istruiti da lei oggi. Al termine dell'intervento dell'anziano Clark canteremo l'inno numero 171, Qual gemma preziosa. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Naoma Draper, il cui marito, il fratello Lorey Draper, è un insegnante di istituto dell'area Utah Valley Centro.
while you're sitting down.
Come posso esprimere adeguatamente la mia gratitudine per il servizio che il seminario ha fornito alla mia famiglia? Ognuno dei nostri 11 figli ha frequentato il seminario per quanti anni? Per 4 anni, ciò significa 44 anni di seminario. Inoltre i nostri nipoti frequentano i corsi del seminario da 8 anni, il totale è di 52 anni di insegnamento per la mia famiglia. Grazie, questo discorso di 15 minuti non può ripagare il debito che ho verso di voi.
In our home, and our grandchildren have been in seminary for 8 years, so that's 52. My husband taught institute, and children who've gone to school out of state have gone to institute. We are in your debt. Thank you so much.
Questo discorso di 15 minuti non può ripagare il debito che ho verso di voi. Più che della quantità di ore trascorse in classe, vorrei parlare dell'esperienza di conversione nata dall'ambiente lì creato. Vi rendete conto del potere che avete? Essendo stati chiamati e messi a parte come insegnanti, la vostra facoltà di accedere ai poteri del cielo in favore della vostra classe è davvero forte. I giovani dovrebbero riuscire a percepire la differenza marcata che c'è tra il mondo esterno e il luogo in cui vi incontrate. Siamo immersi nel mondo non necessariamente per scelta. Tutti conosciamo il potere delle opinioni dei coetanei, dell'accettazione e della popolarità, delle filosofie del mondo e delle mode digitali. Ne siamo circondati. Un poeta ha scritto: «Il mondo sta troppo tempo con noi, in ogni momento». Come facciamo a creare un luogo in cui il mondo svanisce e non sta con noi? Mettiamo sempre qualcosa di migliore, lo spirito, al suo posto. Riempiamo la classe con verità e onestà, due virtù assenti nell'ambiente mondano. Nella vostra classe, la ricerca onesta della verità da parte degli studenti può essere premiata con una comprensione solida e spirituale che rimane con loro anche quando tornano nel mondo. Per istruire i suoi seguaci, il Salvatore non scelse luoghi mondani. Insegnò sulla collina, all'interno di una casa, vicino a un pozzo, accanto a un campo, da una barca e infine in una stanza privata al piano superiore. Egli conosceva la sua gente, era a suo agio nel loro ambiente, li raccoglieva dal mondo e li riuniva nella verità vivente del suo Vangelo. Voi, insegnanti di seminario e di istituto, potete fare lo stesso, proprio tra le pareti della vostra classe, che sia in chiesa, in un edificio scolastico o nelle vostre case. Sì, entreranno in classe con una vasta gamma di atteggiamenti. Vi chiedo, come se ne andranno? Ecco la vostra occasione per connetterli a verità possenti che si collegano alla loro vita personale. Sarà un legame duraturo solo se lo Spirito Santo sancisce i vostri sforzi e riscalda l'atmosfera delle vostre riunioni in modo tale che gli studenti ascoltino, assimilino e mettano in atto concretamente queste verità. Le risate, il divertimento, le amicizie che accompagnano il seminario e l'istituto aiutano, e tra i giovani ce ne sono in abbondanza. Ma la lezione non deve essere un'esperienza frivola. Solo le verità dottrinali di Gesù Cristo hanno il potere di salvare, e il Padre Celeste vuole che i suoi figli siano salvati. Lavoriamo sotto il suo potere e la sua direzione. La realtà quotidiana della redenzione di Cristo deve essere il punto focale della nostra mente, nella mente dei nostri studenti. Quando sentono che Egli li ama e li aiuta a vincere l'oscurità del mondo, speranza e legami spirituali si riversano nella loro vita. La vostra classe può essere un luogo in cui creare legami. Gli studenti imparano con la mente e con il cuore che Egli ci aiuta nel nostro progresso, cura le nostre ferite e lo fa quanto prima, se i giovani si aprono e hanno fiducia in Lui. È a questo punto che secondo me entrate in gioco voi cari. Voi Cari insegnanti, vi assicurerete di aprirvi opportunamente ai vostri studenti in classe senza far finta di essere perfetti e dimostrerete di essere persone vere? Facendo loro sapere che proprio come loro dovete affrontare delle prove, facendo del vostro meglio per obbedire al Salvatore e fidarvi di Lui. Questa genuinità sarà un dono apprezzato dai vostri studenti e loro poi avranno uno schema per applicare come voi il vero Vangelo alle loro prove. Per creare una classe del genere ci vuole discernimento spirituale. Pertanto l'insegnante coscienzioso chiede a Dio: che cosa serve? Per creare tale classe ci vuole un'onestà coraggiosa affinché l'insegnante faccia un'autoanalisi e si chieda: che cosa devo cambiare del mio modo di insegnare? Mi sto davvero occupando delle necessità degli studenti? Come posso fornire il miglior ambiente possibile per imparare il Vangelo? Riuscite a vedere come la creazione della terra per mano del Signore è uno schema per la creazione dell'atmosfera in una classe? Il Signore, sotto la direzione di suo Padre, creò quella classe divinamente progettata che noi chiamiamo terra. Mediante la fede, mediante una pianificazione spirituale, mediante un impegno amorevole e ordinato, mediante un'obbedienza meticolosa e conoscendo ciò di cui avevano bisogno i figli del Padre Celeste al fine di crescere e prosperare. Seppur in modo limitato terreno, anche voi potete seguire lo schema del Signore per creare un luogo spiritualmente preposto di verità e di libertà. Un tale atto di creazione richiede santità di cuore. Non c'è nulla di apatico nel creare un luogo sacro di apprendimento. È il vostro spazio. Mi piace pensare che nelle classi migliori non ci siano spazi vuoti. Da parete a parete, dal soffitto al pavimento, sono colme d'amore e di accettazione, edificate sulla fede dell'espiazione e negli insegnamenti del Salvatore. Non sto dicendo che tutti i giovani appaiano amabili e accettabili. Dio però li ama e conferiscelo a noi che siamo veri seguaci di suo figlio, il suo amore per questi studenti, a patto che imploriamo con tutta la forza del cuore.
Heavenly Father is a safe and loving place for all his children.
Il Padre Celeste è affidabile e affettuoso con tutti i suoi figli. Non richiede che si soddisfino alcun criterio di qualificazione. Suo figlio Gesù Cristo apre le sue braccia a tutti e dice: venite, indipendentemente dalla diversità di testimonianze, di aspetto, di atteggiamento, di contesto di provenienza. Insegnanti, potete fare lo stesso e incontrare gli studenti al punto in cui si trovano emotivamente, spiritualmente e intellettualmente. Mia nipote racconta di una manifestazione chiassosa che recentemente ha avuto luogo presso la scuola di fronte all'edificio del seminario. Gli studenti della scuola superiore stavano protestando contro una norma e una grande folla si era riunita per gridare e sventolare striscioni. Lei ha dovuto superare contestatori per arrivare all'edificio del seminario. Ha detto: è stato strano. Sono dovuta passare vicino ai contestatori ed è stato bello entrare nell'edificio del seminario. Quando sono entrata ho avuto la sensazione di appartenere a quel luogo e non là fuori. Ha anche aggiunto che il suo insegnante del seminario era fuori dall'edificio per controllare i suoi studenti, per invitarli, come lei, a venire verso l'edificio del seminario, un luogo in cui assaporare l'amore di Dio. Che cosa le ha dato il coraggio di superare la folla e continuare a camminare fino ad arrivare al seminario? Quale forza trainante aveva la classe per far sì che lei continuasse ad avanzare? Quel giorno sarebbe stato facile per lei evitare di andare al seminario, ma ci è andato lo stesso. Perché? Ha sentito di appartenere, di essere amata, e che qualcuno voleva che lei fosse lì. Ha avuto fiducia nell'atmosfera della classe e nei sentimenti che l'insegnante nutriva per gli studenti. Il presidente Spencer W. Kimball insegna che il cielo è un luogo, ma anche una condizione. Gli studenti vengono benedetti quando entrano in una classe in cui la condizione dell'aula trasmette una sensazione celeste. Poi, insieme agli studenti, possiamo affrontare le loro domande, le loro preoccupazioni e le loro prove e insegnare come la dottrina risponde ai loro quesiti. Chad Webb, amministratore di seminari ed istituti, ha detto: saremo più efficaci in futuro nelle nostre lezioni, nell'insegnare mediante lo Spirito Santo in un modo che protegga, edifichi e aiuti i giovani a venire al Salvatore del mondo. Nelle classi del seminario i miei nipoti si sentono protetti ed edificati. Uno di loro dice che a volte, mentre vanno dalla scuola all'edificio del seminario, gli studenti sentono fischi e grida di scherno, grida del tipo: «Ehi tu, mormone!» Questa situazione non sembra quella descritta in 1 Nefi 8:33, in cui si parla di coloro che erano nell'edificio grande e spazioso? Puntavano il dito a scherno verso di me e anche verso coloro che stavano mangiando del frutto, ma noi non prestammo loro attenzione. Parte della determinazione di mio nipote è dovuta alla certezza che c'è una forza spirituale nella sua classe del seminario. Sa che nella sua classe lo aspettano accettazione, sicurezza e verità che edifica e protegge. Pertanto può ignorare o non prestare attenzione allo scherno del mondo. Le classi del seminario e dell'istituto trasmettono un senso di appartenenza agli studenti che lo cercano. Credo che la vostra classe possa essere un suolo sacro quando è presente lo Spirito, che attesta agli studenti che essi sono una parte significativa del piano del Padre Celeste in questi ultimi giorni. C'è bisogno di loro. I giovani vengono a voi. Questo è un atto di fede da parte loro. Che cosa li aspetta nella vostra classe? Lo scorso novembre in Cambogia e in Mongolia ho parlato con giovani donne brillanti e fedeli. Mentre rendevano testimonianza di Cristo, sono rimasta colpita dalla loro fede inamovibile. Ho chiesto loro: che cosa tiene ferma la vostra fede in Gesù Cristo quando i vostri compagni o i vostri genitori non credono come fate voi? La loro risposta è stata concorde: il seminario. Perché il seminario? Ho replicato. Alcune delle risposte sono state: perché imparo meglio il Vangelo e perché lì sto bene. Molti degli studenti che entrano e si siedono davanti a voi sono aggravati da dubbi sui principi evangelici o sulla storia della Chiesa. Pensate alla vostra classe come un luogo di chiarezza, di fede e di accettazione di una vasta gamma di credenze. Dite a tutti: venite e portate la vostra fede. Non importa quanto sia forte, io vi offro un luogo d'amore e accettazione. Gli studenti non ascoltano né partecipano se non vedono come applicare alla propria vita la lezione che sta dando conflitti interiori. Gli insegnanti sono disposti a consentire conversazioni aperte o sui dubbi che i loro studenti potrebbero avere? Le aiuterete a capire come il Vangelo può funzionare nella loro particolare situazione e a collegare la loro conversazione alla dottrina? Far visita alle classi del rapporto del nostro Comitato Generale Internazionale mi portano a paragonare alcuni giovani alle moltitudini di persone viste da lei. Oggi queste schiere di giovani si stanno ottenendo alla verga di ferro. Queste brume tenebrose stanno imperversando furiosamente contro di loro. Insegnanti perspicaci ascolteranno con amore i loro commenti, che potrebbero essere contaminati dal mondo. Giovani di parlare delle loro prove o di mettere in discussione la fede debole che potranno sentire di avere. Nella vostra classe potranno parlare dell'insicurezza personale? Hanno bisogno di un luogo di approdo in cui allontanarsi dalle brume e affidarsi alla vostra fede solida e alle vostre cure? Hanno bisogno di avere un luogo di tenere?
a sense of doctrine in this place. If they come in an earnest spirit,
se arrivano con un forte desiderio di sapere, cercando sinceramente chiarezza sul Vangelo, voi siete grande rispondere con empatia e per incoraggiarli a scoprire le risposte supportate dai consigli profetici, da dottrina evangelica e dalla storia della Chiesa. Come lo farete? Le vostre esperienze e la vostra testimonianza genuina prontamente nelle giovani menti, la vostra fiducia dichiarata bontà risuonerà fragorosamente nel loro cuore. Capiranno che se voi state cercando sinceramente di capire loro e le loro preoccupazioni. Tutti abbiamo sentito questa citazione. M. Russell Ballard. Passati sono i giorni in cui uno studente poneva una domanda sincera e l'insegnante rispondeva: non preoccuparti. Passati sono i giorni in cui uno studente sollevava un dubbio legittimo e l'insegnante risposta dava la propria per evitare l'argomento. Passati sono i giorni in cui gli studenti erano protetti da coloro che attaccavano la Chiesa. Risorse affidabili della Chiesa offrono guida in merito ad alcune domande complesse sul Vangelo. I giovani hanno bisogno di risposte nelle quali possono identificarsi i propri sentimenti. Il seminario efficace di New York City. Mi sento lo spirito più che mai quando gli studenti condividono le proprie esperienze, le proprie domande e i propri sentimenti. È innegabile. Il documento di base per la padronanza dottrinale dice: porre domande e cercare risposte è una parte essenziale del nostro insegnamento per imparare la verità. Alcune domande o il tono degli studenti potrebbero sembrare polemici. Dateli al punto della loro ricerca sincera. Quando non sappiamo le risposte diciamo: non lo so, ma voglio comunque parlare con voi. Poi con rispetto e con l'aiuto della preghiera lavorate con gli studenti con risposta disponibile. Imboccare gli studenti con la pappa pronta di risposte sul Vangelo deve cessare. Insegnanti, gettate un cucchiaio nella spazzatura e date agli studenti una pala. Anche loro devono scavare alla ricerca di risposte. Come base per la padronanza spirituale, in fede, esaminano i concetti con una prospettiva eterna e continuano a scavare per ottenere comprensione mediante fonti divinamente stabilite. Amo il messaggio sottinteso nell'enfasi posta dalla padronanza dottrinale. Agitate e poi mettete in attività ciò. L'atmosfera della vostra classe sarà il semenzaio per queste azioni a base spirituale. Un significato etimologico del termine seminario è semenzaio, il vostro è un luogo in cui i semi della fede e dell'osservanza del Vangelo vengono nutriti. Insegnate una classe di fiducia, di fede e di applicazione. Un luogo salutare per la crescita spirituale, persino un luogo di guarigione dalle pene che l'occhio non può vedere, dai dubbi sulle verità del Vangelo, sulla loro William Wordsworth scrisse di noi come neonati: trascinando nuvole di gloria, noi veniamo da Dio, là dove la nostra dimora. Riuscite a guardare i vostri studenti come arrinati che trascinano nuvole di fiducia in Gesù Cristo e mostrano di nuovo il mondo? Io ho fiducia in Gesù Cristo perché conosco il potere di conversione della sua espiazione. Conosco la sua grazia, il suo perdono e il suo amore infiniti. Di verità, vostra la divina responsabilità di discernere con saggezza e amore la necessità dei vostri studenti e di insegnare mediante lo Spirito, invitandoli così a uscire dalle brume dell'incredulità in un luogo di verità, di sicurezza e di fede. Nel nome di Gesù Cristo, Amen.
My dear brothers and sisters, it really
miei cari fratelli e mie care sorelle, è una gioia essere con voi oggi. Vi voglio davvero bene e so che il nostro Padre Celeste, suo Figlio e il Signore Gesù Cristo vi amano. Prego che oggi abbiate sentito quell'amore e che continuerete a sentirvi amati e apprezzati mentre vi parlo. Questi sono giorni importanti nel Regno di Dio e giorni grandiosi nel sistema educativo della Chiesa. Quello che abbiamo ascoltato oggi sul nuovo programma della padronanza dottrinale del seminario è una delle tante rivelazioni importanti e possenti con cui il nostro Padre Celeste sta benedicendo il sistema educativo. Gioisco con voi del fatto che abbiamo il privilegio di vivere in questi giorni e di vedere la grande opera del Signore svolgersi in un modo tanto meraviglioso. In tale spirito di amore, gratitudine e gioia, voglio parlarvi oggi del futuro del sistema educativo della Chiesa. Questa è la terza volta che vi parlo da quando sono diventato commissario per l'istruzione. Ad agosto 2015 vi ho parlato della necessità che abbiamo di essere all'altezza delle grandi responsabilità che sono poste su di noi. Quel giorno ho detto che dobbiamo istruire la nuova generazione in modo più profondo e più possente di quanto abbiamo mai fatto prima, e che ciò significa che tutti noi dobbiamo essere migliori e fare meglio di quanto siamo stati o abbiamo fatto prima. A febbraio del 2016 ho ribadito il concetto e vi ho raccontato la parabola della dirigente del nido d'infanzia. Ho attestato che agendo con fede in Cristo, con pazienza e tutta diligenza, potevamo, mediante la grazia di Cristo, essere veramente insegnanti venuti da Dio. Oggi ribadisco questi temi. Dobbiamo educare la nuova generazione in modo più profondo e più possente di quanto abbiamo mai fatto prima. Ciò significa che dobbiamo tutti essere migliori e fare meglio di quanto siamo mai stati e abbiamo mai fatto. E facendolo saremo insegnanti venuti da Dio. Tutti noi dobbiamo prendere consiglio da queste parole ispiratrici del presidente Thomas Monson. Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni siamo tutti insegnanti e siamo tutti studenti. A tutti giunga questo invito gentile del nostro Signore. Imparate da me. E voi troverete riposo le anime vostre. Quando rispondiamo al suo invito gentile, imparate da me, diventiamo partecipi del suo potere divino. Quindi andiamo avanti in spirito di obbedienza, seguendo il nostro esempio supremo, insegnando come Egli vorrebbe che insegnassimo e imparando come Egli vorrebbe che imparassimo. Ora, a giugno 2016, possiamo vedere un po' più in là nel futuro dell'istruzione della Chiesa e con chiarezza e comprensione maggiori rispetto allo scorso agosto. Voglio parlarvi di ciò che ci è stato dato dal Signore da allora e di ciò che significa per tutti noi. Comincio con una breve descrizione di come siamo arrivati al programma di istruzione globale. Lo scorso autunno abbiamo discusso con il Comitato Esecutivo del Consiglio per l'Istruzione e poi con tutto il Consiglio e come potevamo raggiungere molti più membri in maniera molto più estesa in tutta la Chiesa per offrire loro il genere di opportunità di istruzione che possiamo fornire mediante il sistema educativo della Chiesa. A novembre abbiamo presentato una proposta al Consiglio della Chiesa per l'Istruzione che ha approvato i concetti seguenti. Il sistema educativo della Chiesa cercherà di fornire opportunità di istruzione ai membri della Chiesa ovunque essa sia organizzata. La proposta è stata approvata dal Consiglio. Abbiamo chiamato quest'opera Programma di Istruzione Globale del CES. Alla fine, tra le opportunità del programma ci saranno l'istruzione religiosa come parte essenziale e fondamentale di ogni programma che potremmo offrire. L'istruzione secondaria, dalla seconda media alla quinta superiore, il corso di lingua inglese, il pathway, corso preuniversitario, gli addestramenti e le certificazioni di natura tecnica basati sulle competenze, i diplomi di laurea in determinati campi, sia il diploma universitario sia la laurea di primo livello, e le lauree di secondo livello. Come abbiamo fatto nel corso preuniversitario, la retta di questi programmi sarà stabilita a un livello abbastanza economico da renderli accessibili. Prevediamo inoltre di lavorare con i servizi per l'autosufficienza e per il fondo perpetuo dell'istruzione per aiutare gli studenti a cogliere le opportunità che servono loro. Insieme all'idea e alla serie di opportunità per il programma abbiamo anche delineato una serie di principi guida. Li ho riassunti qui in quattro principi. Principio 1. L'istruzione. La lotta per raggiungere la perfezione è un'esperienza spirituale ed è essenziale per edificare il regno di Dio e stabilire Sion. Includere l'istruzione religiosa, raccogliere le esperienze e concentrarsi sull'apprendimento online, da un punto di vista spirituale, sarà essenziale. Principio 2. Il programma di istruzione globale sarà un progetto di collaborazione a livello di sistema che coinvolgerà tutte le istituzioni del sistema educativo della Chiesa. Collaboreremo con i servizi per l'autosufficienza, con il Dipartimento Missionario e con altri dipartimenti della Chiesa. Secondo i casi, e ci baseremo quanto più possibile sulle risorse, sui corsi e sui programmi già esistenti. Principio 3. Le lezioni saranno pubblicate online o effettuate in classi negli istituti e nelle cappelle locali. Le lezioni tenute presso strutture scolastiche locali, comprese le scuole tecniche, i college e le università, combinate con l'istruzione religiosa presso un istituto locale, sono una parte importante di questo programma. Principio 4. Gli studenti accederanno ai programmi mediante le rispettive unità della Chiesa, guidate dai dirigenti del sacerdozio, supportati dal sistema educativo e dai servizi per l'autosufficienza. Questo modello assicura che i presidenti di area, i 70 di area, i presidenti di palo, i vescovi o presidenti di ramo includano tale programma nel proprio ministero. Quindi l'opera inizia sotto la direzione delle chiavi del sacerdozio. Il programma di istruzione globale ha implicazioni importanti per voi come insegnanti, direttori e amministratori di seminari e istituti. Il vostro ruolo in questo programma è essenziale. Primo, e cosa più importante, l'istruzione religiosa è il fondamento di ogni programma che offriamo. Gli obiettivi del programma sono tutti incentrati sul Vangelo e quindi insegnare il Vangelo è fondamentale. Secondo, il programma di istruzione globale porterà molte più persone ai corsi di istituto. È già successo con il Pathway, corso preuniversitario, e prevediamo che il numero di studenti Terzo, seminari e istituti avrà la responsabilità di implementare e di gestire i programmi di istruzione secondari del programma. Questo è il modello che stiamo usando, per esempio, nei tre programmi pilota del Pacifico. I programmi pilota di Samoa, Vanuatu e Papua Nuova Guinea saranno incentrati sul rapporto educativo per studenti a rischio e sul migliorare la padronanza della lingua inglese. Più andremo avanti, più i coordinatori di seminari e istituti rivestiranno un ruolo cruciale e noi apporteremo qualsiasi modifica necessaria all'ambito geografico del loro lavoro per soddisfare le esigenze di tale incarico. Il Salvatore ci ha incaricati di cercare le sue pecore smarrite. Grazie al programma e grazie al vostro impegno, lo faremo sia materialmente che spiritualmente. Fratelli e sorelle, spero vi sia chiaro che il Signore si sta muovendo con grande potere sulla terra per rendere l'istruzione disponibile a un numero molto più alto dei suoi figli e per rafforzare l'apprendimento e l'insegnamento di ogni genere nel suo regno. Il Signore ci sta invitando a fare nuove cose. Ci sta indicando come cambiare il modo in cui lavoriamo. Siamo su un sentiero diretto al futuro che ci porterà su un nuovo terreno spirituale ed educativo. Il Signore ci sta invitando a fare nuove cose. Ci sta indicando come cambiare il modo in cui lavoriamo, come fare meglio ed essere migliori rispetto al passato. E quindi, cari fratelli e care sorelle, vi invito a diventare come figli di Mosia. Ecco come Alma descrisse Ammon e i suoi fratelli. Si erano rafforzati nella conoscenza della verità, poiché erano uomini di sano intendimento e avevano scrutato diligentemente le scritture per poter conoscere la parola di Dio. Ma ciò non era tutto. Si erano dedicati a lungo alla preghiera e al digiuno. Avevano dunque lo spirito di profezia e lo spirito di rivelazione. E quando insegnavano, insegnavano con il potere e l'autorità di Dio. I figli di Mosia servirono come missionari tra le Ammoniti per 14 anni. Ecco la descrizione che fa Mormon dell'impatto che i figli di Mosia ebbero sul popolo che istruirono. E come vive il Signore, altrettanto sicuramente tutti coloro che credettero, ossia tutti coloro che furono portati a conoscere la verità tramite la predicazione di Ammon e dei suoi fratelli, secondo lo spirito di rivelazione, di profezia, del potere di Dio che operava in loro, dei miracoli, sì, io vi dico, come il Signore vive, tutti i lamaniti che credettero nella loro predicazione si convertirono al Signore, non se ne allontanarono mai. L'invito a diventare come i figli di Mosia è un invito ad avere lo spirito di rivelazione e di profezia, in modo da essere guidati dal Signore nell'intraprendere i cambiamenti che ci aspettano. È un invito a possedere lo spirito di rivelazione e di profezia, in modo che quando insegniamo e rendiamo testimonianza, Dio possa operare miracoli nei nostri studenti, compreso il miracolo della conversione. Possedere lo spirito di rivelazione richiede lavoro, lavoro spirituale. Questo spirito giunge dopo aver digiunato e pregato molto, dopo l'obbedienza, il sacrificio e la consacrazione, e dall'esperienza avuta con lo Spirito Santo. Come insegnò Joseph Smith, una persona può trarre vantaggio dall'osservare i primi accenni dello spirito di rivelazione. Per esempio, quando sentite l'intelligenza pura scorrere dentro di voi, essa può darvi idee improvvise, talché, notandolo, potrete vederle realizzate lo stesso giorno o poco dopo. E così, imparando a conoscere lo spirito di Dio e comprendendolo, potrete perfezionarvi nel principio di rivelazione, finché non sarete divenuti perfetti in Gesù Cristo. Alma e i figli di Mosia ebbero molte esperienze con lo Spirito Santo. Capirono come lo Spirito Santo operava in loro, compresero come egli comunicava, agirono in base a quanto ricevuto dal Signore mediante la misericordia e la grazia di Gesù Cristo. Essi capirono meglio il principio di rivelazione, e così deve essere per noi. La loro sensibilità allo Spirito e la loro capacità di ricevere rivelazione da Dio crebbero talmente tanto da renderli strumenti possenti nelle sue mani. E così deve essere per noi. Dobbiamo essere insegnanti del Vangelo che hanno la compagnia dello Spirito del Signore, che conoscono il modo in cui Egli opera. Ai nostri studenti serve una cresciuta conoscenza spirituale della mente e del cuore, conoscenza che può essere ottenuta solo grazie allo Spirito Santo. Dobbiamo essere insegnanti che ricevono rivelazione da Dio in modo da poter guidare e ispirare i suoi figli nella ricerca e nell'ottenimento della conoscenza spirituale mediante il potere dello Spirito Santo. L'introduzione della padronanza dottrinale rende ancora più chiaro il fatto che dobbiamo essere insegnanti che amano le domande. Non dobbiamo solo essere pronti a rispondere alle domande, dobbiamo anche accoglierle, incoraggiarle e discuterne con i nostri studenti mediante lo spirito di rivelazione. Vogliamo che gli studenti pensino al seminario come un posto in cui poter fare domande e trovare risposte. Dobbiamo essere pronti ad aiutarli a ricercare la conoscenza spirituale. Dobbiamo essere insegnanti che ascoltano con discernimento, che arrivano preparati in quanto a conoscenza dottrinale e storica e che incoraggiano le domande in modo ispirato perché possiedono lo spirito di rivelazione. Possiamo dire altrettanto dello spirito di profezia. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Ogni volta che insegniamo Cristo o rendiamo testimonianza di Cristo, la nostra mente e il nostro cuore e la mente e il cuore degli studenti sono proiettati in modo naturale nel futuro. Quando guardiamo avanti con l'occhio della fede, ci vediamo in un futuro migliore della nostra situazione attuale. Sia che insegniamo il pentimento e il perdono, la guarigione o l'aiuto divino nelle prove che affrontiamo, non possiamo rendere testimonianza del potere redentore e fortificante di Cristo senza accedere allo spirito di profezia. Dobbiamo essere insegnanti che hanno una testimonianza di Cristo profonda e solida e che insegnano con lo spirito di profezia il suo potere guaritore e il suo amore redentore. Quando insegniamo agli studenti a volgersi a Cristo e promettiamo loro che Egli li purificherà dal peccato e guarirà la loro anima ferita, ciò sarà profezia. Gli studenti che credono sapranno in cuor loro che abbiamo detto la verità sul Salvatore e Redentore e sulla loro vita. Voglio raccontarvi un'esperienza che ho avuto insegnando con lo spirito di rivelazione e di profezia. Anni fa, insieme al presidente del Palo, ho fatto visita a una giovane famiglia che apparteneva parzialmente alla Chiesa. Il neopapà ne era membro fin da bambino, ma era inattivo da 7 anni. Sua moglie, che non apparteneva alla Chiesa, aveva da poco dato alla luce la loro prima figlia. Dopo aver chiacchierato un po', ho sentito che avrei dovuto rivolgermi alla neomamma. L'ho guardata e le ho detto: essere madre è una gran cosa. Quelle parole mi sono giunte esattamente quando le ho pronunciate. Non appena le ho dette, la giovane madre è scoppiata in lacrime ed è corsa via dalla stanza. Suo marito, un uomo che non andava in chiesa da 7 anni, ci ha guardati e ha detto: penso che questa sia la prima volta che mia moglie abbia sentito lo Spirito Santo. Quando la donna è tornata, le ho detto: essere una madre è davvero una gran cosa. La bimba che tiene in braccio è figlia del Padre Celeste. Egli l'ha affidata a te. Hai una bellissima famiglia e tu, tuo marito e la vostra bimba potete stare insieme per sempre. Perché ciò avvenga, però, dovete recarvi al Tempio del Signore ed essere suggellati. Per farlo devi essere battezzata e diventare membro della Chiesa. Per farlo devi avere degli incontri con i missionari. Ha promesso che ci avrebbe pensato. Abbiamo invitato entrambi alla conferenza di Palo e abbiamo pregato con loro. Il giorno dopo sono venuti alla conferenza. Li ho visti nel corridoio dopo la riunione. Non avevo preparato ciò che le ho detto. Lo Spirito Santo. Li ho visti nel corridoio dopo la riunione alla conferenza. La differenza nel loro volto era straordinaria. Erano pieni di luce. Luce che era ancora più brillante quando io e Sue li abbiamo visti 2 anni dopo nel Tempio di Rexburg, nell'Idaho. Erano stati suggellati e la loro figlioletta di 2 anni e il fratellino neonato erano stati suggellati a loro. Fratelli e sorelle, il Signore opera miracoli quando insegniamo mediante lo spirito di rivelazione e lo spirito di profezia. Stasera finisco da dove ho iniziato. Vi voglio davvero bene e so che il nostro Padre Celeste e suo Figlio, il Signore Gesù Cristo, vi amano. Sono grato del fatto che il Signore vi abbia preparati e vi abbia messi qui in questa grande opera. È davvero una grande opera. Il Signore ci ha chiamati a fare grandi cose. Il programma di istruzione globale è una gran cosa. Essere insegnanti venuti da Dio è una gran cosa. Insegnare con lo spirito di rivelazione e di profezia è una gran cosa. Ciò che il Signore ci ha chiamati a fare può a volte sembrare spaventoso. Possiamo prendere coraggio dalle parole del presidente Monson, il nostro amato profeta. Se qualcuno a portata della mia voce si sente impreparato e incapace di rispondere a una chiamata a servire, a sacrificarsi, ad aiutare il prossimo, ricordi questa verità. Colui che Dio chiama, Dio prepara. Quando siamo degni, quando ci sforziamo con fede sicura di svolgere i compiti che ci sono stati affidati, quando cerchiamo l'ispirazione dell'Onnipotente nel fare fronte ai nostri obblighi, possiamo compiere i miracoli. So che questo è vero. Attesto che Dio, nostro Padre, vive e che Gesù è il Cristo, il Salvatore e Redentore. Questa è la sua Chiesa e noi siamo al suo servizio. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Caro Padre Celeste, siamo veramente grati per l'opportunità che abbiamo avuto di venire qui e di riunirci a questa riunione per seminario istituto e per essere rafforzati, per aver ricevuto insegnamenti e istruzioni nelle cose che ci servono, ci serve fare per essere più efficaci nel tuo regno. Siamo grati per i dirigenti che ci ispirano. Ti preghiamo di far sì che il nostro cuore sia intenerito affinché possiamo abbracciare questi nuovi insegnamenti e possiamo impegnarci a fare in modo che la nuova generazione possa essere benedetta e ispirata per la grande opera che bisognerà fare sulla terra. Grazie veramente per il Vangelo e per il profeta vivente. Ti preghiamo di aiutarci affinché possiamo seguirla, essere obbedienti alle cose che dobbiamo fare, e diciamo queste cose nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Gesù Cristo. Amen.